meditazione che abbiamo proposto di avere è intitolata come tema Pietro gridò, Signore salvami. Ma prima di poter entrare nella meditazione, parteciparvi a queste riflessioni, vorrei fare una piccola premessa. Premessa che è importante per poter capire bene poi il contenuto della meditazione, perché c'è una verità fondamentale da affermare prima, che è proprio la base di queste verità. E per questo vorrei leggere dal Vangelo tre versetti nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, versetti da 3 a 6. Un fratello lo leggerà per noi.
Gesù gli rispose dicendo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo allora gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può tornare una seconda volta nel seno di sua madre e rinascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito.
Io vi incoraggerei, amici, di leggere, di rileggere per vostro conto questo capitolo 3 del Vangelo di Giovanni nelle vostre case, perché c'è dentro proprio il fulcro centrale della rivelazione di Dio e del che, in che cosa consiste proprio la redenzione. Ripeterò poi questa parola. Comunque, Gesù si trovava a Gerusalemme, e noi stasera parliamo di Gesù perché Gesù è l'elemento catalizzatore, perché è colui che detiene la vita e comunica la vita. Quando noi parliamo di una vita ricevuta dal Signor Gesù, e se seguirete la meditazione fino in fondo vedrete che è Gesù sempre il laccio che unisce e che lega l'uomo a sé. Allora dicevo che Gesù era a Gerusalemme e faceva dei miracoli, non è una novità, e un certo uomo di lignaggio, un certo religioso, fu curioso a vedere i miracoli e i segni che faceva il Signor Gesù. Questo uomo era di nome Nicodemo e andò allora a Gesù di notte, lo cercò di notte. Perché di notte? Perché i religiosi già fin da allora odiavano il Signor Gesù, perché li metteva alla berlina, perché dimostrava le loro malefatte. Allora dicevo che andò a Gesù di notte e gli disse proprio: maestro, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, se no non potresti fare le cose che tu fai, i miracoli che tu fai. Gesù ha tagliato corto, non gli ha risposto niente a tono, non ha risposto, ma gli ha dato subito una parola lapidaria, potente, forte, e gli ha detto: se uno non nasce di nuovo, non vedrà la vita. È qualcosa di interessante e di profondo. Ebbene, cari amici, questa parola io vorrei che fosse colta dai vostri cuori, come se questa sera il Signor Gesù fosse qui presente. Vedremo poi che il Signor Gesù è qui presente e dicesse ad ognuno di noi: vuoi dire, fate tesoro di questa parola, perché Gesù questa sera lo dice a voi, anche se è la mia bocca che lo pronuncia, ma la potenza è sua. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ecco, questa è la premessa che vorrei fare, che ho fatto, per il riferimento appunto alla nostra meditazione. Ma Nicodemo era un uomo come noi, benché fosse un teologo di quel tempo, era un capo dei farisei, la sapeva lunga in altre parole. ma non conosceva nulla da loro, non sapeva che c'era un mondo dello spirito, che c'era, come c'è la vita fisica, umana, biologica, c'è anche una vita spirituale, non lo sapeva. Allora, quando sente dire, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, Nicodemo gli risponde, gli dice, ma come può un uomo, quando è vecchio, entrare di nuovo nel seno di sua madre e nascere di nuovo? È una domanda molto, molto puerile, direi, però è conforme alla realtà della sua ignoranza delle cose di Dio, delle cose dello Spirito. Ma Gesù ha proprio detto, in quella occasione, ha gettato le basi perché noi comprendiamo e conosciamo che ci sono due vite. C'è una vita umana, terrena, biologica, fisica, che noi prendiamo dai nostri genitori quando nasciamo in questo mondo e poi scenderà nel sepolcro quando esaleremo l'ultimo respiro. Ma c'è un'altra vita che è la vita dello spirito, che molti non lo sanno, molto non lo immaginano, eppure la morale ce l'hanno tutti, una coscienza ce l'hanno tutti, una volontà ce l'hanno tutti, ma ignorano totalmente la parola di Dio e le parole del Signor Gesù. Ma noi vogliamo, come sta stato dimostrato, tirare in superficie le parole potenti e veraci del Signor Gesù, che, come è stato cantato, durano in eterno. Il cielo e la terra, che sembrano due cose onnipotenti e infinite, passeranno, finiranno, ma le parole di Dio durano in eterno. Ed anche questa dura proprio in eterno. E non sapeva questo Nicodemo che Gesù più tardi avrebbe detto: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Questo è scritto nei Vangeli, io non ho il tempo di andarli a leggere, ma vi preghiamo di leggere e rileggere continuamente come il pane quotidiano il Vangelo. Chiudo la parentesi. Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Questa è la vita. Gesù quindi viene e parla e dice: io ho una vita celeste, io ho una vita spirituale, che non è nutrita con pane e salame o patate e fagioli, ma è nutrita appunto dalla mia parola, che è la parola della vita. Ma non conosceva nulla questo qui. Praticamente però, quindi vorrei concludere questa premessa con questa osservazione. Ho detto che la nostra vita umana e biologica nasce alla culla e si estingue alla tomba. Ma c'è un'altra vita che è spirituale, che nasce non nella culla, ma come diceva il fratello, il dottor Piero Gragnani, che ha presentato, come diceva lui, è il momento, questa vita spirituale ed eterna nasce il momento in cui uno ode la parola di Dio, crede nel Signor Gesù come il Redentore della propria vita e si ravvede, cambia vita, dice: Signore, prendi la mia vita, entra dentro la mia vita, prendi possesso della mia vita, non voglio più essere io padrone della mia vita, sii tu padrone della mia vita. Vedremo poi che è l'esperienza appunto di Pietro che grida: Signore, salvami. Ebbene, così, allora abbiamo questa specie di formula. Noi abbiamo una vita, nasciamo una sola volta in questo mondo, nasciamo una sola volta e moriamo una sola volta. Però il Signor Gesù dice che chi crede in Lui ha vita eterna. Allora il credente è molto diverso dagli altri. In questa sala, questa sera, ci sono due categorie di persone: delle persone che sono nate due volte e delle persone che sono nate soltanto una volta sola. Ma con questa variante, che coloro che sono nate solo una volta muoiono due volte e coloro che sono nate due volte muoiono una volta sola. Non è un rompicapo, Non è un rompicapo questo, nemmeno un cruciverba, ma è vero, perché se voi amici Quanti siete qui e siete nati una sola volta? Cosa vuol dire una sola volta? Solo da vostro papà e da vostra mamma. Avete solo la vita umana? Morite due volte. Perché? Dico morite perché io non morirò due volte, morirò una sola volta quando andrò nel sepolcro. Ma la seconda volta non muoio io. Perché nel libro dell'Apocalisse parla della morte seconda. Allora, c'è una prima morte, che è quando moriamo fisicamente e scendiamo nel sepolcro. Ma c'è una seconda morte, che è quella dell'anima, che non è eterna, non è stata purificata dal sangue di Cristo, e non c'è la morte spirituale. Così, chi nasce una sola volta, muore due volte, quando va nel sepolcro, e poi è condannata in giudizio. Ma se uno nasce due volte, cioè nasce umanamente dai genitori, ma poi nasce anche da Cristo, che ci dona una vita eterna, questo muore una sola volta. Perché? Perché va solo nel sepolcro, ma dopo lui va nel cielo, perché Gesù è disceso dal cielo, è tornato al cielo e porterà nel cielo tutti coloro che hanno creduto in lui. Fratelli ed amici, questo è meraviglioso. Cari amici che ci onorate della vostra presenza, noi siamo gioiosi perché vi stiamo dicendo l'unica cosa di cui tutti gli uomini hanno bisogno di conoscere, di venirlo a sapere un giorno nella propria vita. E questo è appunto, questa è però la premessa. Ma vogliamo passare ora alla meditazione sul tema che abbiamo detto. Vorrei dire che chi conosce le scritture sa bene che in essa vi sono delle promesse di Dio meravigliose e consolanti. Ce ne sono altre terrificanti e questi sono i suoi giudizi, sì? Andate a leggere i passi dove Dio con rigore parla dei suoi giudizi che cadranno sugli uomini empi e vi verrà la pelle d'oca perché vi verrà freddo e vi chiederete addirittura se Dio può essere così duro con le sue creature. No, Dio non è duro, Dio è solo giusto, è pieno d'amore ed è giusto che sia così, anche per chi non conosce queste cose. Ma poiché questa è la parola di Dio, noi non possiamo farci nulla se non ascoltarla con timore che si deve a Dio, in questo modo. Perciò disponiamoci ad ascoltare questa parola che è una grande promessa per chiunque l'ascolti con timore e riverenza. Ecco che cosa ci è detto nei Vangeli. Giovanni 20, 30 e 31. Leggiamo questo versetto. Giovanni capitolo 20, versetti 30 e 31.
Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliol di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.
Sono due versetti meravigliosi, ma sono veramente lapidari nella loro portata. Cosa dice proprio? Egli parlava in dissenza di presenza e fece molti miracoli che non sono scritti in questo libro, dice. Ma queste cose sono scritte, le cose che abbiamo letto prima e che leggeremo ora, sono scritte perché crediate che Gesù è il Cristo e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quella vita di cui vi ho detto che se non nascerete in quella vita voi morirete due volte. È Gesù che lo dice, non sono io. Io non ho nessuna autorità. Io ho soltanto un emissario, sono soltanto un testimone del Signor Gesù. Io sono nato due volte e per questo ringrazio il Signore. Sono sereno e tranquillo, non perché mi senta migliore di voi. No, sono un peccatore come tutti gli altri. Ma sono nato di nuovo. Sono nato dalla vita di Cristo e questa vita non morrà mai. Lo credete voi? È tempo, amici, che cominciate a lasciare che la vostra mente possa gustare le cose dello Spirito e voi troverete riposo nelle anime vostre, voi troverete rifugio, troverete conforto e una ragione anche per quando sarete malati o c'è qualcosa che non andrà. Perciò ho fiducia che ognuno abbia il piacere di udire la voce di Dio per offrire la sua salvezza. Questo è il fatto. Allora, leggiamo adesso un episodio del quale abbiamo tratto il titolo della nostra meditazione. Matteo 14, da 26 a 31. Matteo 14, da 26 a 31. Ecco, è soltanto il brano più lungo che leggiamo, perché poi vediamo di cogliere da questo brano, appunto, il grido di Pietro.
E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, non io, sono io, non temete!» E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gettò un grido: «Signore, salvami!» E Gesù stese subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?»
Siamo davanti alla parola eterna, la parola della vita, la parola che Gesù ci dà per infondere dentro un peccatore che si umilia, si ravvede e si converte al Signore, per infondere la sua vita santa ed eterna, che non morrà mai. Questa è la vita. Bene, era scesa, abbiamo qui il Vangelo, ci ha descritto uno spaccato della vita di Gesù quando era sul lago di Galilea, che Gesù era fra i pescatori, lago di Galilea, e è avvenuto questo momento tragico e meraviglioso nello stesso tempo nella vita di Pietro, che era ignaro di tutto quello che stava succedendo sul lago di Galilea. Era allora sul lago di Galilea, i discepoli erano sul lago di Galilea ed era in burrasca, e Gesù era in un monte sempre della Galilea, e era rimasto in preghiera, e poi è voluto andare di notte, in questa notte di tempesta, verso i discepoli. I discepoli erano in navigazione verso l'altra riva. Allora Gesù, volendo farsi conoscere come Dio, decise di andare loro camminando a piedi sulle acque. Lui era lontano da loro, parecchi stadi. Però era notte, c'era tempesta, c'erano onde alte e così via, e Gesù compie questo miracolo, cammina sulle acque, ma è una cosa impossibile, è una cosa che non ha precedenti, perché fisicamente è impossibile camminare sull'acqua, lo sappiamo molto bene, nessuno può aver potuto credere a questo fatto. Sappiamo che una simile cosa è incredibile per logica e per esperienza, ma se voi non potete credere a questa parola delle scritture, allora il Vangelo non ha nulla da darvi. Cari amici, vorrei sottolinearlo: se voi non potete credere ai miracoli che Gesù ha fatto, e in questo caso rileviamo questo, perché solo questo consideriamo in questa sera, che Gesù cammina sulle acque, superando quindi tutte le leggi fisiche, in barba a tutte le leggi a cui noi siamo sottoposti, se voi non potete credere che Gesù può fare questo, allora il Vangelo non ha niente da darvi. Perché Gesù è venuto dal cielo, Gesù è l'Iddio onnipotente. Molti non sanno, perché non leggono le scritture, che il creatore non è il Padre, ma Gesù Cristo è il creatore del cielo e della terra. È Lui il creatore, è Gesù il Figlio, non il Padre. È Lui che ha creato tutto, ha creato il vento, ha creato le onde, i mari, i monti, tutto ha creato Lui. E non potete credere che lui abbia avuto anche la possibilità di camminare sulle acque, soltanto perché noi non lo possiamo, soltanto perché non è logico, perché non è razionalmente fattibile? È Gesù che lo dice. È la Bibbia, la parola di Dio, che ci dice che Gesù camminò sulle acque. E questo, come dicevo, è strabiliante, è incomprensibile, ma è questo che il Signore ci chiede di credere. Voi avreste, se voi non potete credere a queste cose, ricordate che avreste ridotto Gesù ad un uomo qualsiasi e non un Dio. Ma Gesù è venuto come Dio, era il figliuolo del falegname, era un uomo che camminava come tutti gli altri, lavorava come gli altri, però era Dio il figlio. Era il figlio di Dio, cioè Dio il figlio, ma era il creatore e poteva ogni cosa. Quindi, se il vostro cuore è qui desideroso di ascoltare il Signore, egli vi parlerà questa sera. Ma dovrete tenere presente che Gesù non parla al vostro cervello, non parla alla vostra esperienza, alla vostra intelligenza, alle vostre lauree. No, no, Gesù non parla da quella via, ma parla al vostro cuore e alla vostra coscienza. Bene, cari amici, questa sera precisiamo questa cosa. Siete pronti ad ascoltare la parola di Dio col vostro cuore e con la vostra coscienza? Perché è quello l'elemento ricettivo che cerca il Signore nella vostra vita. Un cuore sensibile, un cuore onesto, un cuore puro, puro nelle intenzioni, dico, perché cuore puro non ce ne sono se non Gesù non l'ha purificato. Questo è il fatto. Bene, ma se dal Vangelo potete credere soltanto ciò che è ragionevole, questo l'hanno detto anche molti altri, l'ha detto Gandhi, Martin Luther King, anche loro, tanti altri umanisti che si sono fatti strada con le loro frasi altisonanti, ma dobbiamo dire, il buio è continuato sempre. Ci sono stati tanti capi religiosi, molti paragonano il Signor Gesù a Maometto, a Zoroastro, ma io dico, amo sempre dire, tutti questi grandi uomini e capi religiosi che hanno inventato delle religioni sono tutti morti e giacciono nei loro mausolei. Ma la tomba di Gesù è vuota. Gesù non è uno fra tanti, Gesù è uno, è l'unico vero Dio e Gesù come figlio di Dio. Quindi cose strepitose ne hanno dette molti, ma tutto il tenebrore che è venuto dopo è andato avanti, è stato travolto tutto dalla storia, dalle altre esperienze, dalle guerre, dalla malvagità degli uomini e così via. Ma Gesù è risuscitato, comprovando così la sua divinità e che lui è proprio il Dio della vita ed è in grado di donare la vita eterna a coloro che si umiliano, lo ascoltano, credono in Lui e danno a Lui la loro vita, perché questo è l'aspetto più intimo e più prezioso che poi considereremo. Bene, ricordiamo che Gesù non è venuto perché diventassimo uomini migliori, ma per salvarci dalla perdizione. Ecco perché è venuto il Signor Gesù. Mi rattristo quando dei prelati infervorati dalle loro omelie dicono: è ora che il mondo cambi, che diventiamo migliori, dobbiamo essere socievoli, occuparci dei bisognosi. Ma questo non è ciò che chiede il Signor Gesù. Il Signor Gesù vuol cambiare la vita, è venuto per risuscitare dei morti. Dottor Garagnani l'ha detto poco fa, che noi eravamo morti. Io che vi parlo questa sera ero morto, e finché voi non arriverete a capire, perché il punto di partenza per la salvezza è capire che tu sei morto, devi arrivare alla disperazione, e questa disperazione è il Signor Gesù che vi porta. Finché voi state lontani nel pressapochismo, nel facciamo i bravi ragazzi, siamo bravi, andrete sempre dritti all'inferno. Ma quando ascolterete la parola viva e potente del Signor Gesù, Lui vi dirà: tu sei un morto che cammina, Tu potrai divertirti finché vuoi, sposare le mogli, avere dei figli, rallegrarti, giubilare, fare denaro, tutto quello che vuoi, ma sei morto. Morto eternamente. Quindi è questo che il Signor Gesù è venuto a rivelarci, questo fatto. E qui ci è dimostrato che questo è possibile se noi crediamo realmente in Gesù, che è realmente vivente qui fra noi questa sera. Sì, amici. Io mi auguro che voi possiate porre ascolto con molta onestà a questa mia affermazione. Gesù è qui presente in mezzo a noi. Non lo vediamo, è chiaro, non ho le traveggole. Non ci vedo nemmeno in normalità, quindi fidiamoci alle traveggole. No, ma Gesù è qui con noi, perché nel Vangelo il Signore Gesù disse una verità meravigliosa e straordinaria. Disse: dovunque due o tre persone sono unite nel mio nome, io sono quivi in mezzo a loro. Noi non vi abbiamo invitati qui, amici, per una festicciola, per un po' di ilarità, per raccontare quattro barzellette. No, vi abbiamo invitati qui per parlarvi di Dio, per parlarvi del Salvatore Gesù, di qual è la via che porta alla salvezza. La frase "io sono la via, la verità e la vita" ha bisogno di essere spiegata, perché così non vuol dire niente, ma non riesce a farmi capire niente. Io devo essere preso per mano da un maestro che mi spieghi veramente come io posso vedere queste cose. Ebbene, questo è appunto il fatto. Ed è qui, allora Gesù è qui in mezzo a noi questa sera, e guardatevi bene attorno, non lo vedete, ma lo vedete nell'avviso dei suoi figli. Qui ci sono dei suoi figli che vi parlano con gioia del Maestro, del Signor Gesù, del datore della vita, che è qui con le mani piene, è qui per portare la vita anche a voi. A voi che per il momento siete morti nei vostri falli, nei vostri peccati. Non vi sto mancando di rispetto, sia chiaro, perché questa è una verità universale. Perché che cosa ha detto Gesù a Nicodemo? Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non è possibile. Perché solo con la vita di Gesù si può vedere il regno eterno di Dio. E questo è il fatto. Ma allora prendiamo atto che Gesù è in mezzo a noi questa sera, con tutta la sua virtù e tutta la sua potenza di sempre. E qui col suo amore per agire nelle volte nostre. I discepoli erano impauriti nel vedere Gesù camminare sulle acque, perché questa è cosa impossibile. Ma subito Gesù parlò loro e disse: state tranquilli, sono io, quello che ha moltiplicato i pani. Non temete. È importante questa parola di Gesù. Gesù ha capito che si erano spaventati, perché non hanno mai visto un uomo camminare sulle acque. Ma perché ha fatto questo Gesù? Perché voleva rivelarsi, voleva farsi conoscere. Io non sono soltanto il figlio del falegname, io sono Dio il Figlio. Io sono il creatore del cielo e della terra. E qui gli dà un'esperienza, un esempio, gli dà un assaggio della sua potenza e della sua divinità. Ma non era perché volesse fare lo sbruffone come fanno gli uomini, perché egli voleva comunicare loro la vita, il mezzo della vita, la via della vita, e lì gliela stava proprio comunicando. Allora, mentre li vede spaventati, ecco l'amore di Dio subito li conforta. E gli dice: non temete, sono io, mi conoscete bene. Adesso ero camuffato, facevo qualcosa che voi non immaginavate che io potessi fare, ma l'ho fatto e lo faccio. Ma sono io, perché da questo passo, il giorno prima, Gesù, scorrendo il Vangelo in sequenza, dice che il giorno prima aveva moltiplicato i pani, aveva sfamato 5.000 persone moltiplicando 3 pani e 4 e 5 pesci. Ebbene, questo è il fatto, sono io, quindi sono io quello che ha moltiplicato il pane, Quindi rallegrati, state tranquilli, non sono qui, non sono un mostro che viene a farvi del male. E si fa conoscere in questo modo. Pietro credeva in Gesù, ma rimaneva molti dubbi. Allora in questo caso dubitò se Gesù fosse veramente il Cristo, perché di Gesù, il Cristo, Pietro ne aveva sentito parlare, egli credeva nel figlio di Dio che doveva venire, che era il Messia, egli credeva tutto questo, ma aveva dei dubbi. Cari amici, tutti quanti noi, non allarmatevi, tutti abbiamo dei dubbi, io ho i miei dubbi, ne ho dei dubbi, ce ne sono, anche il credente più raffinato, più convinto, più profondo, può avere dei dubbi, è possibile, è umano avere dei dubbi. Ma il Signore è pieno d'amore ed è pronto a benedire, a sanare coloro che lo amano. Così, alla sicura dizione di Gesù, Pietro risponde: Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Quindi, se è vero che sei tu, cioè che tu puoi camminare sulle acque come stai facendo, bene, se è vero che sei tu, ecco il coraggio di Pietro. È anche un fatto intelligente. Ha detto, bene, se tu sei tu, sei veramente il creatore, tu puoi tutto, non puoi farmi camminare anche a me. Questo è stato il ragionamento di Pietro. Allora posso venire, se sei proprio tu, allora posso camminare anch'io. E che cosa fa Gesù? E Gesù esaudì la richiesta di Pietro, dicendogli, Pietro, vieni a camminare con me sulle acque. Ed è una cosa... Non so con quale coraggio Pietro abbia fatto questa richiesta, ma il Vangelo ci dice così, io non ho il diritto di modificarlo. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. E ecco qui un altro fatto straordinario, impensabile, inimmaginabile. Ma avreste avuto voi il coraggio, direi, diciamo in alto mare, di scendere dalla barca, mettere giù il piede nelle acque pensando che le acque vi sorreggessero? Io no di certo, perché non c'è esperienza di un tal fatto, di una tale possibilità. Ma evidentemente Pietro in quel momento ha avuto il coraggio di superare il bordo della barca e di scendere sulle acque. Ha avuto questo coraggio e camminava, il Vangelo lo dice, camminava. E perché camminava? Perché Pietro in quel momento credeva veramente che Gesù fosse colui che diceva di essere, cioè il figlio di Dio e il creatore del mondo, il Signore di tutte le cose, che stava credendolo. Ma anche Pietro era un uomo come tutti noi. Non era un uomo straordinario, era un uomo come tutti noi, anzi, molto debole, un po' iracondo, gli era facile ad essere collerico, ma credeva nel Signore Gesù. Però era attanagliato dai dubbi, e perciò lui è cominciato a camminare. E perché camminò? Perché camminò Pietro? Perché effettivamente nel suo cuore ci fu la fede che Gesù fosse veramente Dio il Figlio e che era il creatore universale e che poteva fare questo. E quindi lui è partito con questa fiducia. Finché Pietro seguì con fede Gesù, il miracolo che era cominciato si concretizzava con grande meraviglia. Sì. Pietro scese e cominciò a camminare, quindi l'Evangelo ci fa capire che ha fatto dei passi sull'acqua. Ma fino a quando ha camminato? Fin tanto che il suo sguardo era su Gesù, fin quando la sua fede era vera su Gesù. Quando Pietro ha mutato situazione, è precipitato subito. Perché egli credeva in lui e non aveva paura di nulla. Ma poi distosse l'attenzione da Gesù e fu aggredito da ogni tipo di paura. Ebbe ogni tipo di paura. Non dimentichiamo che Pietro era sul lago di Galilea, un lago che era in tempesta. c'era dei venti forti, che in altro passo della scrittura dice che l'acqua entrava nella barca e sembrava che affondasse. E questo è il fatto. Ed allora Pietro distolse lo sguardo da Gesù, e dove l'ha posto? L'ha posto sulle onde, sul vento, sulla notte nera. Ha guardato le circostanze, e le circostanze non erano Cristo, le circostanze erano un'altra cosa. Le circostanze sono le nostre realtà che ci sono attorno. Cari amici, se voi potete questa sera ascoltare il Signor Gesù e credere a quello che vi promette e vorrete porre gli sguardi su di Lui, voi avrete le sue benedizioni. Egli vi donerà la vita, ma quando anche voi toglierete lo sguardo da Lui, anche voi affonderete nel vostro lago, fuori dalla vostra barca. La notte era buia e tenebrosa. Tutti i pericoli ragionevoli presero corpo e non fu più possibile credere, anche se Gesù era il creatore, era quell'uomo che lui credeva che fosse, era il creatore. Non fu possibile. Ormai aveva perso contatto con la verità, con la potenza della vita, così egli era in balia di qualsiasi tipo di disgrazia. Pietro è arrivato a questo punto. Ebbene, amici, c'è questo messaggio da cogliere qui, che finché voi terrete gli occhi su Cristo, crederete in Lui ad ogni sua parola, lettera per lettera, a voi sarete vincitori, perché Lui è il Dio della vita. Ma dal momento che voi distogliete gli occhi dalla sua onnipotenza e li posate sulle vostre circostanze, voi sarete subito dei perdenti. Tutti i mali possono vedervi addosso. Perché? Perché voi non avete nessuna potenza, come non ce l'ho io. La stessa cosa succede a chiunque viene in contatto con la parola di Dio, che offre la salvezza mediante Cristo. Ognuno di voi sa bene che Gesù è il Salvatore dei peccatori, che si realizza mediante una fede personale. Voi tutti lo sapete, perlomeno noi ve l'abbiamo detto in mille modi, già questa sera, che Gesù è venuto per essere il Salvatore del mondo e vi salva a condizione che voi vi diate a Lui, ne facciate il padrone della vostra vita, gli diate la vostra vita perché Lui ve la salvi, perché questo è il programma, il metodo. Ma perché tu possa entrare in questa salvezza, devi essere disperatamente spaventato dalla tua perdizione. Cari amici, ve l'ho già detto prima, voi dovete entrare nella certezza che siete morti e perduti ora e per l'eternità. Fino a che Gesù non entrerà nella vostra vita con la sua vita eterna, voi sarete sempre morti. Non c'è via di sconto. È così. Ed è così per tutti. È stato così per me e per ognuno di noi che siamo dei credenti qui. Come lo era Pietro, di essere in procinto di affogare. Voi dovete entrare nello spavento che siete perduti e state per morire. Perché è così la cosa. Perché niente al di fuori di Cristo può darvi la vita e togliervi la morte di dosso. Niente e nessuno, solo Gesù lo può fare. Allora non sarà difficile neppure a te gridare a piena voce: Signore, salvami. E subito Gesù disse, ho detto che Gesù è qui in mezzo a noi, se tu sei convinto di essere perduto, allora, caro amico, c'è questa sola strada. Grida a Lui questa sera: Signore, salvami. E Lui che è qui presente ti salverà all'istante. Come all'istante ha tratto Pietro dalle acque che lo affogavano, così trarrà te. E che in quello stesso momento il Signore infonderà la vita dentro di te, della tua vita, e tu da morto risusciterai spiritualmente. Tu tornerai via da questa sala questa sera come sei venuto, nessuno si accorgerà di niente, nessuno si vederà di niente. Ma se tu hai gridato o griderai a Lui, Egli ti salverà, che Gesù è la verità, non mente. È il Dio onnipotente, è il creatore del cielo e della terra. Non avrà il diritto di salvare un'anima quando è venuto proprio per morire, per salvare i peccatori? Questo lo dice la parola di Dio. Ma se non puoi credere questo, l'Evangelo non ha nulla da darvi. Questa sera è una perdita di tempo. Bene, ma in una generazione che ha il cuore pieno di voglia di fare il male, convertirsi a Cristo è molto difficile, lo sappiamo. Lo sappiamo perché è stato difficile anche per noi. È difficile continuare a vivere e a testimoniare di Cristo. È difficile perché la nostra generazione è una generazione di increduli, di malvagi, di ipocriti, di criminali. Questa è la generazione nella quale noi abitiamo. Ed è per questo che è difficile convertirsi a Cristo. Se questa sera ci fosse stata una serata danzante qui, ci sarebbe stato pieno di gente. Ma quando si parla di Gesù, quando si chiede di morire a noi stessi, di ravvederci e di cambiare strada nella nostra vita perché quella che abbiamo imboccato fino ad oggi è sbagliata, oh, non piace a molti, non piace a nessuno. Ci vuole una persona onesta e che abbia il coraggio di affrontare tutte le conseguenze di una conversione a Dio in un mondo di malvagi. Come Pietro, staccando gli occhi da Gesù, ha perso il contatto con la vita e cominciava a sommergersi, così sarà per te. Considerai quanti ti prenderanno in giro. Se tu dicessi sì, questa sera voglio convertirmi al Signore, allora con l'esperienza che ho ti posso dire questa sera, stai bene attento, perché tu non sai quanta gente ti prenderà in giro. Sarà perché sarai diventato strano e questo non piace a nessuno. Forse tuo marito o tua moglie ti si metteranno contro, o i figli che oggi spesso amano trasgredire e rendere pazzi o scemi i propri genitori. Quante volte sono così? Il nuovo modo di vivere ti sarà difficile, e se non ami il Signore che è morto per te, per donarti la sua vita santa e pura, ti sarà difficile non mentire, essere onesto nei tuoi affari, molto difficile. Quando tutti imbrogliano e vogliono costringere anche te a imbrogliare, sarà difficile anche essere fedele al coniuge, sarà difficile essere fedele a tua moglie, a tuo marito. Perché? Perché il mondo va in un altro modo, va in un altro verso. Quando è metodo generalizzato essere adulteri in questo mondo, e se uno non è adultero non è neanche un furbo. Questo è il mondo nel quale non si può convertirsi a Cristo. È difficile, non lo vuole nessuno, Satana non lo vuole, ma che vi dà la vita è Gesù. È ancora il vecchio Vangelo che dice questo, è ancora Gesù il solo che può darvi la vita. Bene, tutti questi pericoli questa sera stanno davanti a voi, e sono ai vostri occhi ciò che il vento e le onde e la notte erano scura, spaventavano Pietro e lo fecero desistere. Perché Pietro affondò? Gesù l'aveva fatto camminare, ma solo per un poco, solo per qualche passo, poi no. Perché? Perché Pietro ha avuto paura di tutte queste cose che io ho elencato. L'aveva paura e sprofondava, perché non ci sono mezze misure, non ci sono vie di traverse. O noi abbiamo la fede in Gesù o non ce l'abbiamo, e il Signore lo sa bene se siamo veri credenti o no. Noi qui non siamo in quella barca, ma siamo tutti nella barca di questo mondo che sta proprio affondando ai nostri giorni, perché è un mondo di tenebre, di peccato e di morte. Questo è il nostro mondo, e rileviamo bene che è morte per tutti, buoni e cattivi. Perciò siamo in situazioni più disperate di quella di Pietro. Ma Pietro gridò a Gesù perché era lì presso di lui ed era l'unica possibilità che aveva di essere salvato, perché stava già affogando. Ma anche per noi la parola di Dio è l'unica possibile, o l'unica possibilità che abbiamo di essere salvati. Perché? Perché non ce n'è alcun'altra. O voi credete alla parola di Cristo, o voi dovete credere che andrete all'inferno. Questa è la parola di Dio. Però Gesù non vi dice questo questa sera, vuole che voi comprendiate la gravità del fatto. Ma il suo amore è superiore a questo. Gesù è ancora il Dio che salva. Salva a seguito di una vera conversione. E questa sera Gesù è presente col suo amore e la sua potenza. E vi sta tendendo la mano per salvarvi. Avete capito? Vi sta la mano, sta tendendo la mano per salvarvi, non dalle acque, non dalle onde, ma dalla vostra vita lontana da Dio e condannata dalla sua giustizia. Il Signore vi tende la mano questa sera per salvarvi. Gli tenderete la mano, gli dirai: Signore, prendi la mia mano, strappami dalla perdizione, fammi di me un figlio il tuo, salvami, Signore. Ma perché uno possa gridare salvami, cosa ci deve essere in premessa? La convinzione di essere perduto. Se voi avrete da criticare quello che ho detto prima, e cioè che voi siete morti nei vostri falli e nei peccati, dico prima che lo sono stato anch'io, sia chiaro, non manco di rispetto a nessuno, ma l'unico modo per poter gridare Signore salvami è sapere di essere perduti, perché se non lo gridate, non lo gridate, perché non è ragionevole. Allora, a chi vogliamo rivolgere noi il nostro grido questa sera? Bene, nel pericolo certuni invocano la mamma, anche se sanno bene che lì non c'è, altri fanno il segno della croce, che purtroppo rimarrà anch'esso senza risposta, perché quello non è un atto di fede, ma un atto di superstizione, il segno della croce. Altri invocano disperati il Dio che non conoscono e che non hanno mai invocato, perché chi si trova nella sciagura è pronto anche a io ho visto, durante i terremoti, ho visto degli atei pregare con fervore, ma appena finito il terremoto è finita la preghiera, non c'è più, non ha più bisogno di Dio. E il Signore ne vede delle belle. Non risponderà, Signore, questo Signore che non conosce, colui che prega per un momento, ma non ha, questo Dio che non ha mai invocato, non risponderà. Puoi gridare fino alla consumazione dei secoli e Dio non ti risponderà. Perché? Perché non l'hai accettato come Dio, non l'hai riconosciuto come Dio, non l'hai fatto tuo, il tuo Dio. Pensiamo che tutto questo ha potuto accadere perché Gesù era lì presente ed ha potuto intervenire all'istante. Ma il Signor Gesù è qui con noi questa sera. L'ho detto più volte, voi lo sapete e dipende tutto da voi proprio. Se siamo stupiti di questo strepitoso miracolo, ricordiamo che quel Gesù appunto può farlo fra noi questa sera. Griderai tu a Lui? Egli è in ascolto. Lasciate che caschi il silenzio su questa stanza e vedetevi soli davanti a Dio. Lui vi conosce molto molto bene. Io non vi conosco ed è bene che non vi conosca, perché non sono nessuno io, ma Lui vi conosce bene ed ha con sé la vita da donarvi. E se credete veramente alla parola di Dio, ora ascolteremo qual è la via che ci ha preparato per salvarci. Lo leggiamo in Giovanni 5, 24. Solo è l'ultimo versetto, poi chiudiamo. Giovanni 5, 24. In verità, io vi dico.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
È meraviglioso, amici. Questo versetto è la conclusione. Ci traccia il cammino che il Signore Gesù ha progettato per portarci alla vita. In verità io vi dico che chi ascolta la mia parola, e voi questa sera l'avete ascoltata, e crede a colui che mi ha mandato, cioè il Padre, crede in Dio, ha vita eterna. Non dice avrà, la ha, da oggi, dal momento in cui dici, gridi, Signore salvami, Lui ti salva in quello stesso momento, anche se tu non ti accorgi di niente. Perché è un fatto del regno dello Spirito nel quale tu non sei ancora entrato e non entrai mai fino a quando il Signore non ti chiamerà nell'eternità. Ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che opera! si dice cosa pensa la gente? Ah, siamo qui in vita, ma viene la morte, adesso poi dobbiamo morire. Si dice che in fondo alla vita c'è la morte. Non è vero, non è vero. Dopo la morte c'è la risurrezione. L'ultima parola non è della morte, ma è della vita. Cioè Dio è il Dio della vita. Ebbene, cari amici, io voglio concludere questa mia meditazione, anche perché non vorrei tediare qualcuno, ma vorrei concludere dicendo, dopo quello che abbiamo detto questa sera, alla fine, dopo aver chiarito questi testi così meravigliosi, vorrei che rimanesse almeno una cosa importante. La prima che vi ho sottolineato, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Portatelo sempre con voi, questa parola. Potrete dimenticare questo viso di questo vecchio, però ricordatevi sempre che io vi ho detto questa cosa. Se tu non sei nato di nuovo, non vedrai mai la vita. E possa il Signore toccare il vostro cuore. Per questo, perché questa è la ragione per cui ha mandato il Signore Gesù e anche noi siamo qui questa sera per questa ragione. Ma in conclusione vorrei dirvi, probabilmente non sarete insensibili totalmente a quello che abbiamo detto questa sera, ma penso che dentro di voi sentiate una vocina che può avere due aspetti. Una vocina che vi dirà: ma non ascoltare, sono tutte fandonie, sono tutte frottole, ma che sono dei gasari, sono degli esaltati, è tutta una setta, è tutto. Potete udire una voce che dice tutte le baggianate che volete. Ebbene, se volete porre ascolto a questa parola, portate pure ascolto a questa parola, ma sappiate che per questo Dio vi chiamerà in giudizio, perché Egli non ha ammazzato suo figlio per niente, ma l'ha ammazzato per ognuno di noi. Non voglio dire di voi, perché io sono come voi. Ognuno di noi. Gesù morì per me, ma Gesù morì per te. E Lui ti chiamerà in giudizio. Oppure la parolina può essere un'altra, opposta. La vocina ti può dire: quello che tu stai ascoltando questa sera sono cose vere, dagli ascolto, convertiti al Signor Gesù ed Egli ti darà la vita. Io non so, amici, quale sarà l'ascolto che vorrete dare, a che cosa vorrete dare ascolto, ma certamente noi abbiamo pregato il Signore per questa serata. Il Dio vi ama, ma se voi non le darete ascolto non sarete salvati. Ma mi auguro che parecchie persone questa sera si siano venuti a sedere qui perduti e morti e possano uscire viventi per la vita eterna. Che il Signore parli ai vostri cuori. Amen.